Buonasera, benvenuti, grazie di essere qui. Parliamo oggi dell'opera che inaugura la nuova stagione. Un'opera particolare per tante ragioni. Non so se riusciremo a parlare di tutto perché è un'opera immensa sulla quale ci sono moltissime cose da dire. Verdi scrive Le Vespre Sicilien, i Vespri Siciliani, fra il 54 e il 55, in realtà aveva previsto di cominciarli a scrivere molto prima. Quest'opera sarà rappresentata all'Opéra a Parigi nel giugno del 1855, quindi per chi ha familiarità con le opere di Verdi e con le date si rende conto molto bene, erano passati 2 anni dalla precedente opera di Verdi, Traviata. Ed era la prima volta che succedeva dal 1840. Il decennio degli anni 50 è il cosiddetto decennio degli anni di galera, in cui Verdi era, per una serie di contratti e di obblighi, era costretto a scrivere opere in continuazione. Questa è la prima opera che lui riesce a scrivere dai tempi del Nabucco, la prima opera che riesce a scrivere avendo tempo a disposizione. Ora, la volta scorsa che ci siamo visti abbiamo parlato di Idomeneo di Mozart, un'altra opera ugualmente particolare, ugualmente centrale nella carriera di un compositore, perché è un'opera in cui Mozart si confronta con diversi generi di teatro, affronta una tradizione teatrale che non è la sua, affronta essenzialmente la tradizione del teatro francese, la tradizione del teatro di Gluck e unisce questi due aspetti alla tradizione metastasiana, che invece ovviamente conosceva. Verdi si trova in una situazione simile, perché a Parigi, a metà Ottocento, il teatro d'opera era molto diverso dal teatro d'opera italiano. Verdi aveva avuto un'esperienza precedente. Nel 1947 era andato a Parigi per rappresentare all'Opéra un rifacimento dei Lombardi alla Prima Crociata. Questo rifacimento ancora oggi esiste, viene eseguito, la versione francese dei Lombardi si chiama Gerusalemme. Questa quindi è la seconda esperienza di Verdi con il teatro francese, ma in questo caso Verdi arriva come compositore celebre, perché ha scritto la cosiddetta trilogia popolare, ha scritto Rigoletto, Trovatore, Traviata, è un compositore famoso in tutta Europa. Quindi in teoria si trova in una situazione privilegiata, gli daranno molto spazio, staranno a sentire molte sue richieste, avrà a disposizione mesi per le prove, era una caratteristica dell'Opéra, quindi la situazione produttiva del teatro francese era completamente diversa rispetto alla situazione produttiva di un teatro italiano. E come vedremo questo aspetto ha delle conseguenze importanti sulla partitura. Ora, è fondamentale quindi che io vi spieghi un po' che cos'è il grand opéra francese di metà Ottocento. È un genere che nasce, secondo gli storici, alla fine degli anni venti, essenzialmente con 3 opere di 3 compositori diversi. Uno è il Guillaume Tell di Rossini, l'ultima opera di Rossini del 29, l'altra è la Muta di Portici, la Muette de Portici di Aubert, 28. E poi, all'inizio degli anni 30, Roberto il Diavolo di Meyerbeer, Giacomo Meyerbeer, compositore tedesco dal primo nome italiano, che per 20 anni, appunto fino agli anni 50, sarà il dominatore assoluto dell'Opéra di Parigi. E Meyerbeer è il compositore che contribuisce a codificare le caratteristiche di questo particolare genere teatrale. Genere teatrale che oggi forse non è così eseguito. Non è così frequente sentire un grande opera che non sia uno di Verdi, Vespri o ancora di più Don Carlos, che viene scritto sempre per Parigi. Però in realtà, grazie alle composizioni di Meyerbeer, il teatro di Parigi diventa senza discussione in questo periodo il più importante teatro europeo. Per qualunque compositore quindi era importante confrontarsi. Lo aveva fatto Bellini, lo aveva fatto Donizetti, e tra l'altro, ironia, il libretto dei Vespri Siciliani è un libretto che Eugène Scribe, il più importante librettista francese dell'epoca, aveva originariamente scritto per Donizetti, per un'opera che si chiamava Il Duca d'Alba. Verdi non sapeva che Scribe ha riciclato il libretto. Quando lo viene a scoprire molti anni più tardi, naturalmente non è molto contento, anche perché il libretto non gli è mai piaciuto troppo. Ora, il Grand Opéra è uno spettacolo molto diverso rispetto all'opera italiana, per una serie di ragioni. Primo, gli spettacoli tassativamente sono in 5 atti. Questo vuol dire anche che il librettista deve inventare il modo di spalmare la trama su 5 atti. Come vedremo, questo nei Vespri siciliani è un problema. Il 5° atto è un atto strutturalmente più debole rispetto agli altri. Secondo aspetto fondamentale, questo come abbiamo visto per chi di voi c'era quando alla fine di ottobre abbiamo parlato di Idomeneo, il teatro francese a partire dalla fine del 600 è innamorato del balletto, ossia è obbligatorio che un compositore introduca dei momenti coreografici all'interno di una partitura di grand opéra. È inammissibile, inconcepibile che questo non succeda. Il grande balletto di questa partitura è il cosiddetto ballo delle 4 stagioni, che è al centro del 3° atto, durante la festa da ballo per l'appunto. E questo è un ballo che dura 20 minuti. È un ballo che ancora oggi purtroppo molto spesso viene considerato un po' un corpo estraneo nella partitura, ovviamente, perché sembra interrompere completamente l'azione. Invece se si vuole avere un'idea e una percezione storica del Grand Opéra, è ovviamente fondamentale ascoltare quest'opera con il balletto. Tenete presente che lo stesso Verdi, ancora alla fine della vita, quando è veramente uno dei compositori più famosi del mondo, per rappresentare Otello a Parigi sarà costretto ad aggiungere i ballabili. Non si scappava. Quindi 2 aspetti. Un 3° aspetto, forse più importante dal punto di vista della percezione dello spettacolo, è un modo di procedere, un modo di organizzare l'azione che era stato in qualche modo sviluppato congiuntamente da Scribe, il librettista dei Vespri, che è stato anche il librettista di Meyerbeer, e da Giacomo Meyerbeer. Un modo di procedere che normalmente gli studiosi chiamano per tableau giustapposti. Tableau, cioè quadri. Moltissime scene nei Grand Opéra funzionano per grandi quadri statici, grandi scene corali, che in qualche modo sono ovviamente internamente mosse, ma sono bloccate, sono dei tableau. E sappiamo che molto spesso le scene erano costruite proprio dal punto di vista semplicemente visivo, pittorico. Questo ha un riflesso importante della musica, forse è la prima cosa di cui dovremmo parlare, perché per esempio l'opera comincia con una scena corale, molte altre opere cominciano con una scena corale, ma questa è una scena corale molto particolare, perché all'inizio dei Vespri si confrontano il coro dei francesi e il coro dei siciliani, 2 cori che interagiscono fra loro. Naturalmente i francesi sono i padroni, i conquistatori, quindi sono tronfi, e i siciliani invece sono malinconici, mesti, e si lamentano della loro situazione. 2 situazioni musicali e 2 situazioni visive che convivono nella stessa scena. Immediatamente dopo, sempre alla presenza del coro, entra Hélène, la protagonista. I francesi commentano il suo ingresso, la costringono a cantare questa canzone, e la canzone che lei canta è una canzone che ha un valore simbolico e accende gli animi dei siciliani. Di nuovo i 2 cori sullo sfondo della scena. Scena successiva è l'ingresso di Montfort, del despota, del tiranno, che poi si scoprirà essere il padre del protagonista. E questa scena, l'ingresso di Montfort, provoca un quadro statico. Sono tutti immobili, si capisce che tutti temono moltissimo quest'uomo, e quindi 4 personaggi cantano esprimendo semplicemente le loro sensazioni. In quest'opera fino a questo momento non è successo nulla, sono solo entrati dei personaggi. Questa è la logica del Grand Opéra, è una logica, come capite, totalmente diversa rispetto alla logica dell'opera italiana, ed è una logica che Verdi, più o meno di buon grado, rispetta integralmente in questa partitura. Grandi scene corali, poi cercheremo anche di ascoltare qualcosa. Vediamo qualche altro elemento importante del genere del Grand Opéra, ne abbiamo visti 3, la struttura in cinque atti, la presenza dei momenti coreografici, la struttura, l'organizzazione per grandi tableau corali. Un altro elemento assolutamente tipico, caratteristico di questo genere è l'uso di musica esotica. Una musica che in qualche modo sottolinea l'ambientazione. Infatti molti dei grandi opera sono ambientati, pensate al Guillaume Tell, in Svizzera, e quindi c'è il Rance de Vache. La Muta di Portici si svolge a Napoli, è la rivoluzione di Masaniello, e quindi naturalmente abbiamo una tarantella, abbiamo dei brani che si ispirano alla musica popolaresca napoletana. Beh, Verdi, nella partitura dei Vespri, introduce alla fine del secondo atto proprio una tarantella. Molto nettamente l'atmosfera popolaresca. Verdi, c'è una lettera nella quale il compositore si informa per avere delle raccolte di musica napoletana, vera, questo è un pezzo originale naturalmente, è un pezzo scritto da Verdi. E alla fine dell'opera c'è un altro pezzo esotico, che in realtà è uno dei pezzi più strani di quest'opera, perché Verdi scrive siciliana. In musica il termine siciliana ha un senso preciso, è una sorta di danza su un ritmo specifico. Qui Verdi intendeva invece una canzone siciliana, la canzone che canta Hélène subito prima delle nozze, una canzone quindi allegra, festosa. Sta di fatto che questa non è affatto una siciliana, ma è un bolero. Molto chiaramente il ritmo del bolero. Il bolero è una danza che nell'Ottocento viene praticata da molti compositori. C'è un bolero di Rossini, c'è un bolero di Chopin. Verdi lo inserisce in questa partitura. In effetti le disposizioni sceniche, cioè diciamo oggi le chiameremmo le note di regia, che venivano pubblicate da Ricordi, riportano a questo punto la dicitura bolero. Invece sulla partitura Verdi scrive siciliana, forse per dare appunto un tono più esotico rispetto al bolero che pubblico francese conosceva perfettamente. E poi c'è un quinto elemento, ve li riassumo, abbiamo parlato quindi della struttura in cinque atti, abbiamo parlato della costruzione a tableau, abbiamo parlato dei ballabili, della presenza dei momenti coreografici, dell'elemento esotico, coloristico, quindi della atmosfera che serve in qualche modo, l'atmosfera locale che serve a contestualizzare la vicenda. Il quinto aspetto, che è un aspetto importantissimo, e forse è l'aspetto più importante di quest'opera, è il gusto tipicamente francese per un'orchestrazione brillantissima, un'orchestrazione sgargiante. L'orchestra dell'Opéra di Parigi comprendeva dei musicisti di primo ordine, e in questo era molto diversa dalle opere dei teatri italiani dell'epoca, naturalmente. Scrivendo un'opera per un teatro italiano, il compositore cercava di semplificare l'orchestrazione. Scrivendo invece per il teatro di Parigi, il compositore cercava di rendere l'orchestrazione il più rarefatta, il più sfarzosa, il più complessa possibile. E in effetti, se voi ci pensate, c'è un solo pezzo sinfonico, un solo pezzo orchestrale di Verdi che si è affermato nel repertorio sinfonico, nel repertorio delle sale di concerto, e questa è la Sinfonia dei Vespri Siciliani, che è senza dubbio la più grandiosa, la più articolata e la più brillante di tutte le sinfonie d'opera scritte da Verdi. Se volete, se vi fa piacere, ne parliamo, perché questa sinfonia è organizzata in una maniera estremamente interessante. È un poema sinfonico in miniatura. Verdi prende una serie di temi provenienti dall'opera e li utilizza all'interno di questa ouverture. Per esempio, proprio all'inizio sentiamo, è un tema che canteranno alla fine del quarto atto i sacerdoti per annunciare l'andata al patibolo di Prosida, Patti, Elena, dei congiurati, e cantano. Tema solenne in ottave, cantato naturalmente dai bassi del coro. Questo tema Verdi ce lo fa sentire all'inizio della sinfonia, quindi immediatamente ci sta parlando della condanna, del momento in qualche modo culminante dell'opera, poi vedremo perché. E questo tema così solenne Verdi alterna un altro elemento, che è un cliché del suo teatro, un cliché assolutamente caratteristico. Tre colpi in successione, due molto brevi e uno lungo. Ora, questa figura è una figura retorica, è un cliché musicale che in particolare un grande studioso tedesco, Fritz Noske, ha chiamato la figura della morte nelle opere verdiane. Questo ritmo di tre note ricorre, potrei quasi andare ad apertura di pagina, ma per esempio provate a sentire come canta il coro dei siciliani dopo che alla fine del secondo atto i soldati francesi con un atto di prepotenza gli hanno portato via le donne. I francesi cantano i siciliani, il rossor mi coprì, il terror ho nel sen. Devo scusarmi, uso la versione italiana, anche perché vi assicuro è impossibile trovare in vendita uno spartito delle Vêpres siciliennes in francese, esiste soltanto lo spartito in italiano. Comunque il coro canta. Sentite che il ritmo è esattamente lo stesso, e questa cadenza ritmica ossessiva, come vi dicevo, marca gran parte delle scene dell'opera. Per un ascoltatore dell'epoca, un ascoltatore che conosceva lo stile operistico, questo voleva dire sapere fin dall'inizio che questa partitura comincia annunciandoci una morte, annunciandoci una tragedia. D'accordo? E in effetti questo è uno degli aspetti curiosi nella costruzione di quest'opera. Chi di voi conosce Vespri siciliani? Comunque avete anche la sinossi, naturalmente. Beh, vi sarete accorti sicuramente che alla fine del quarto atto c'è uno scioglimento, c'è un risolversi della tensione. Henri accetta di chiamare padre Montfort, chiamiamoli Arrigo e Monforte come nel libretto italiano, accetta di riconoscerlo come padre per evitare che Hélène vada al patibolo, e a quel punto Montfort perdona tutti e decreta le nozze di Hélène e di Henri, quindi risolvendo la vicenda. Ora, questa risoluzione, che nell'Ottocento sembra una risoluzione così anomala, in realtà è esattamente il modo in cui finivano il 99% delle opere serie nel Settecento. L'opera seria settecentesca non finiva in maniera tragica, ma finiva con un lieto fine. Normalmente, in qualche modo l'abbiamo visto nell'Idomeneo, per chi di voi c'era, no? Sacrificio di Idomeneo, ricordate, no? Cioè Ilia che si offre di sacrificarsi al suo posto, e a quel punto la voce ultraterrena, cioè il Deus ex machina, dice: ha trionfato amore, quindi Idomeneo rinunci al trono, regnerai d'amante, Ilia sia sua sposa. Questo è un tipico scioglimento della vicenda di un'opera seria settecentesca. La versione ancora più caratteristica è che il potente contro il quale si è tramato nel corso dell'opera, al termine perdoni i cospiratori, la Clemenza di Tito, uno dei libretti più messi in musica in tutto il Settecento. Bene, il quarto atto dei Vespri siciliani finisce esattamente in questo modo. Naturalmente questo però significa che è un problema drammaturgico, perché Verdi si rende benissimo conto che la tensione drammatica a quel punto in qualche modo si è esaurita. Infatti nelle lettere di Verdi lui non fa altro che lamentarsi di questo quinto atto in cui non succede niente. Quinto atto, quando sentirete l'opera vi renderete conto che lo scoppio della rivolta, cioè del dramma, è l'ultima pagina della partitura. Si stanno celebrando queste nozze, Hélène non vuole sposarsi, Montfort la costringe a sposarsi, suonano le campane e a quel punto il capo dei cospiratori, Procida, semplicemente chiama i siciliani che irrompono e parte il massacro dei francesi. E l'opera finisce esattamente in questo momento. Quindi evidentemente non c'è quasi il tempo di sviluppare il dramma vero e proprio. Verdi se ne era perfettamente reso conto e ha chiesto continuamente modifiche a Scribe, ma Scribe era troppo famoso, non gli ha neanche risposto. Quindi Verdi si è tenuto il libretto così com'era, forse per in qualche modo compensare questo strano aspetto, quello che vi ho fatto sentire è l'introduzione lenta di questa ouverture, di questa sinfonia dei Vespri, e poi c'è un allegro che, secondo la tradizione italiana, è più o meno in forma sonata. Ci sono due temi. Il primo tema sarà taratan, taratan, taratan. Sentite che è sempre il tema della morte, naturalmente. Questo tema è esattamente il tema che chiuderà l'opera e che appare solo in quel momento. È il tema della turba dei siciliani che entra nella sala del palazzo e che dà l'avvio al massacro dei francesi. Verdi in qualche modo ci anticipa questo tema come momento iniziale della sinfonia, anche per, intanto per dare una costruzione simmetrica all'opera, ma anche per annunciarci la tragedia, attraverso il ritmo della morte e attraverso il tema della rivolta. Questa ouverture poi ha, molto caratteristicamente, vi ho detto, un'ouverture in questo periodo, nella prima metà dell'Ottocento, è normalmente con un'introduzione lenta e poi un brano in forma sonata, magari senza sviluppo. Secondo tema è uno dei più grandi temi dell'opera, il tema del momento centrale dei Vespri, il grande duetto fra padre e figlio, il momento in cui Henri scopre di essere figlio di Montfort, e questo è un tema, vediamo se riusciamo a parlare di quel duetto che è forse il momento più alto dell'opera, questo è un tema che in quel duetto è usato in maniera sottilissima. Verdi ce lo anticipa nella sinfonia. Di voi l'avranno riconosciuto, immagino, è forse la melodia più famosa di tutta l'opera. Ora, che cosa vuol dire questo? Come vedete, questo è il momento del riconoscimento, il drammatico duetto in cui il cospiratore più acceso scopre di essere figlio del tiranno, e questo naturalmente lo porterà poi dopo a tradire necessariamente i suoi compagni proprio alla fine di questo atto, poi a chiedere il perdono, poi in qualche modo a ottenere questa riconciliazione che sarà resa vana dalla rivolta. Quindi noi in questa ouverture, in questa sinfonia, sentiamo molti dei temi fondamentali dell'opera, ossia attraverso il percorso tematico della sinfonia introduttiva, Verdi ci accenna già alla vicenda, mette a confronto fra loro i temi, quindi in qualche modo le atmosfere musicali che evocano la situazione drammatica. Come vi dicevo, in questo periodo l'ouverture operistica è un piccolo poema sinfonico, racconta già una storia, è un aspetto che nasce dalle ouverture beethoveniane, ouverture fortemente descrittive, che viene immediatamente preso dai compositori d'opera. Pensate all'ouverture del Guglielmo Tell, in cui si alternano quattro momenti precisi che sono la natura, la tempesta, la riconciliazione. Quindi tutta l'opera è riassunta nella ouverture. Non so se vi faccio sentire orchestralmente la Sinfonia dei Vespri Siciliani, che tra l'altro è famosissima. È importante comunque, come vi dicevo, è un pezzo che è diventato importantissimo nel repertorio sinfonico. L'unico pezzo di Verdi che viene abbastanza regolarmente inserito nelle stagioni sinfoniche. E questo dipende proprio dal fatto, che stavamo parlando della quinta caratteristica fondamentale del grande opera, dipende proprio dal fatto che in questo genere musicale, in questo genere teatrale, la scrittura orchestrale era particolarmente importante e particolarmente sottolineata. In questo senso, Vespri Siciliani sono un'opera cruciale nella carriera di Verdi, assolutamente cruciale. Non solo perché è la prima opera nella quale lui si confronta completamente con il teatro europeo, tracce di tutto ciò di cui abbiamo parlato tornano immediatamente nelle opere successive, pensate al Ballo in Maschera, la scena del ballo, le scene corali, l'inizio del ballo in cui ci sono i cospiratori e la corte invece festante, quindi questa contrapposizione di cori. Ma pensate soprattutto, Don Carlos è un grande opera naturalmente, ma pensate ad Aida, l'elemento celebrativo, i grandi quadri statici, tutta la seconda parte del secondo atto di Aida. Pensate all'Otello, la prima scena dell'Otello, la scena del Brindisi, è una classica scena da grande opera, è un grande tableau statico. Quindi il confronto con questo teatro nella carriera di Verdi sarà fondamentale, ma ancora più importante sarà l'essersi dovuto confrontare con la scrittura orchestrale dei compositori che scrivevano per l'opera. A partire dagli anni 40, questo è molto interessante, sia nelle lettere che nelle interviste che il compositore rilascia, ci sono molto spesso delle lodi alla qualità strumentale della scuola francese. L'orchestrazione chiara e facile della scuola francese, per esempio, una frase che Verdi ripete più di una volta, parlerà anche di Berlioz, per esempio, elogiando la capacità orchestrale di questo compositore. A partire da questo momento, proprio perché ha a disposizione una grande orchestra, ampia, di strumentisti magnifici e soprattutto molte prove prolungate, a partire da questo momento l'attenzione di Verdi nei confronti dell'orchestra cambia completamente. Quest'estate abbiamo parlato a Caracalla, non so se qualcuno di voi c'era, dell'Aida, che per me è il punto culminante del percorso orchestrale di Verdi. Bene, Aida è un'opera in cui gran parte della drammaturgia è condotta attraverso l'orchestrazione. E questa è un'idea che nasce in Verdi, in questa partitura. Capite benissimo che ci sono molti motivi per considerare questa un'opera assolutamente cruciale, centrale nella carriera verdiana, un'opera importantissima. Ora abbiamo visto questi cinque aspetti, che sono gli aspetti, come dire, di novità nei confronti dei quali Verdi deve in qualche modo misurarsi. Deve misurarsi con le convenzioni e le caratteristiche del grande opera. Non si scappa, altrimenti la sua opera non sarà rappresentata. Naturalmente questo non vuol dire che questa sia una partitura totalmente innovativa, perché Verdi fa dialogare le convenzioni del Gran Opera con le convenzioni del teatro italiano. Quindi, per esempio, ne abbiamo parlato decine di volte, ma è sempre bene insistere su questi aspetti, la tradizionale suddivisione della scena solistica o anche del duetto in due parti, una parte cantabile e una parte veloce, il cantabile e la cabaletta, è rispettata in gran parte dei brani solistici dei Vespri Siciliani. E poi, se volete avere un'idea di quanto in qualche modo Verdi attinga anche a ciò che ha scritto negli anni precedenti, sentite l'inizio del quarto atto. Che cosa canta Henri Arrigo? Qual è la sua melodia? Lui canta in italiano: giorno di pianto, di fier dolore, mentre l'amore sorrise a me, il ciel dirada quel sogno aurato. Sentite la melodia. Thank you. ricorda qualcosa? Questa è La donna immobile, evidentemente. Proprio lo stesso identico ritmo, lo stesso tipo di accompagnamento. La donna immobile ha tutta un'altra atmosfera, naturalmente. E a questa sorta di aria, di romanza cantata da Henry, segue il grande duetto, come lo chiama Verdi, fra lui e Elena. E il duetto finisce con una cabaletta, come vi dicevo, cioè con un pezzo più veloce. Vi faccio sentire questa cabaletta. Che ritmo è questo? Atmosfera completamente diversa, esattamente lo stesso ritmo. Questa è Vendetta, sì, Vendetta, tremenda Vendetta, ho sbagliato una delle note, scusate. È esattamente, quindi come vedete, della sua opera all'epoca più famosa, perché La Traviata non ebbe immediatamente successo, Rigoletto sì. Rigoletto è l'opera che lancia Verdi a livello internazionale e Verdi mette delle evidenti reminiscenze tematiche e ritmiche di quest'opera. Ci sarebbero tante altre di citazioni, ma credo che queste due siano molto evidenti. Forse è bello raccontare un piccolo aneddoto, perché quando Verdi va a Parigi, resterà molto a lungo, allestire un'opera richiedeva tantissimo tempo e poi in gran parte l'orchestrazione Verdi la realizza a Parigi, lui lavorava sull'orchestrazione mentre le prove cominciavano, quando aveva tempo a disposizione. Una sera Verdi viene invitato nel più prestigioso salotto musicale della città, che era il salotto di Rossini. Rossini viveva a Parigi, alla Chaussée d'Antin. E alla fine della cena Rossini fa una meravigliosa sorpresa a Verdi. Si apre una tenda, dietro la tenda ci sono quattro dei più grandi cantanti della scena parigina. Rossini si siede al pianoforte e i quattro eseguono il quartetto del Rigoletto. Esattamente il quartetto del Rigoletto, cioè il pezzo alla moda, il grande pezzo. Abbiamo parlato più volte del quartetto del Rigoletto, che è veramente uno dei modelli per il concertato teatrale ottocentesco, uno dei pezzi più straordinari. E questo in qualche modo è un bel gesto del vecchio Rossini, che consegna il testimone al collega più giovane. Per tutta la vita Verdi ha avuto un forte timore riverenziale verso Rossini. Forse sapete che il primo progetto del Requiem di Verdi non era un Requiem per Manzoni, ma era un Requiem per Rossini. Voleva Verdi che questo pezzo fosse scritto da diversi compositori, lui si era lasciato il liberamè, poi il progetto fallisce e sarà riciclato nel 74 con la morte di Manzoni. C'è chi in maniera un po' maligna dice che Verdi abbia tirato un gran sospiro di sollievo quando Rossini è morto, perché comunque la figura di Rossini continuava ad aleggiare su tutta la musica italiana e non solo, anche su tutta la musica parigina dell'Ottocento. Ecco, come vedete, quindi ci sono molto evidentemente, molto chiaramente delle reminiscenze, ci sono degli aspetti formali, l'uso del cantabile cabaletta, per esempio, degli aspetti formali che si richiamano all'opera italiana. Dove sono quindi le novità? Al di là della struttura, vi dicevo, dei pezzi corali, adesso ne parleremo. Beh, la novità principale che inserisce Verdi in quest'opera e che sarà fondamentale per le sue opere successive, questo è un aspetto di cui è un po' difficile parlare, ma è estremamente interessante, è l'idea di suddividere una scena mantenendo la bipartizione di cantabile e cabaletta, però costruendo l'intera scena come una giusta posizione di molti episodi differenti fra loro. Questo naturalmente vuol dire dare al processo drammatico molte più sfumature. Cioè, invece di suddividere in due momenti con un recitativo o con un colpo di scena centrale, la scena viene sezionata e la musica cambia man mano che cambiano gli stati d'animo dei personaggi in scena. E questo lo vediamo soprattutto nel grande duetto di cui vi ho parlato fra padre e figlio nel terzo atto. Eccolo qui. Duetto che comincia con un più o meno normale recitativo. E poi guardate che cosa succede. Comincia a cantare il padre, gli dice: quando al mio sen per te parlava pietà sincera, perché noi nel primo atto sappiamo che lui lo ha graziato. Apparentemente senza motivo ha permesso che Henri uscisse di prigione, fosse scagionato. Apparentemente senza nessuna ragione. E poi noi veniamo a sapere invece che lui voleva salvare suo figlio, naturalmente. Questo sembra l'inizio di un cantabile, poi invece improvvisamente comincia un recitativo. Ma questa è proprio una melodia, lo sentite? Quadrata, simmetrica, con questo accompagnamento statico, è proprio il tipo di scrittura del cantabile dell'opera italiana. Poi c'è un recitativo, cioè Henri interrompe questa sorta di monologo del padre e il padre ricomincia con un nuovo tema. Verdi scrive primo tempo, ma il tema è un altro, peraltro l'abbiamo già sentito. Questa melodia viene interrotta, perché il figlio continuamente dà in escandescenze rispetto a questi tentativi che lui non riesce a capire. Cioè, perché questo, che è il tiranno contro cui noi stiamo tramando, perché vuole assolutamente portarmi dalla sua parte? Perché mi ha perdonato? Cosa vuole da me? Lo scoprirà pian piano, naturalmente. Beh, l'aspetto interessante è che questa forma così sezionata porta Verdi a scrivere, non so se abbiamo il tempo di sentire questo duetto perché dura 10 minuti, è il pezzo più ampio e forse più straordinario dell'opera, porta Verdi a scrivere 2 cabalette, 2 momenti veloci, dopo che il figlio ha avuto la rivelazione. Sentite il clima agitato, evidentemente. È il clima della cabaletta. Tan, ta-ta-ta-ra, tin, ta-ta-ta-ra, anche con questa fissità ritmica. Ma questa non è la vera cabaletta di questo duetto. La cabaletta arriva più avanti, perché subito dopo c'è un istante in cui il padre cerca di convincere il figlio e torniamo al cantabile. Questo è un momento in cui padre e figlio si confrontano, quindi apparentemente c'è il momento risolutivo del duetto, il tempo veloce, la cabaletta, dopo la rivelazione, quindi dopo il colpo di scena. Invece Verdi interrompe questo momento veloce per inserire un ulteriore cantabile, che è il più struggente del duetto, e poi arriva effettivamente il tempo veloce conclusivo. Ma qual è il tema di questo tempo veloce? Thank you. riconoscete il tema? È il tema del cantabile precedente. Quindi in realtà Verdi sta evidentemente sperimentando un modo completamente nuovo di organizzare la grande scena centrale. E se ci pensate, questo modo di procedere, un modo che procede per sezioni diverse, contrastanti e giustapposte, ogni tanto c'è un ritorno, è fondamentale, cioè senza questa esperienza, cioè senza l'idea di Verdi di confrontarsi con il teatro europeo nei Vespri, quindi con questo forte retaggio del suo teatro, ma la volontà evidentemente di adattare le forme a questa necessità di una espressione molto più grandiosa, molto più magniloquente. Beh, pensate a brani come il duetto dell'Inquisitore e di Filippo, pensate a brani come la grande aria conclusiva di Elisabetta nel Don Carlos, l'aria di Aida, la prima, divisa in quattro parti contrastanti fra loro, il duetto fra Aida e Amonastro. Sono tutti brani costruiti proseguendo questo esperimento. Una volta di più i Vespri siciliani si dimostrano evidentemente un laboratorio straordinario, un punto di svolta, un'opera chiave. Forse non è la più straordinaria delle opere di Verdi, viene eseguita sicuramente meno di altre, ha meno successo di altre opere, forse anche per questa debolezza, vi dicevo, drammaturgica della... Chi è che parla? Ah, sono di sotto. Però sicuramente nella carriera di Verdi quest'opera è un punto di svolta. Quindi è una scelta molto intelligente, una scelta molto interessante proporre un'opera, tra l'altro nella versione originale in francese, per inaugurare una grande stagione operistica. Volevo parlarvi adesso, tanto che vi ho promesso di farlo, del modo in cui Verdi organizza i cori, cioè i tableau, i grandi tableau scenici contrastati all'interno ma in qualche modo statici, immobili, come vengono organizzati. E beh, anche questo è un elemento che Verdi sviluppa partendo dalla tradizione francese e che diventerà fertilissimo, diventerà fondamentale nelle sue opere successive. Il coro iniziale, per esempio, il coro con cui comincia l'opera dopo la grande sinfonia, vi dicevo, abbiamo i francesi festanti, esultanti, beh, sono i padroni lì, e cantano naturalmente, a te c'è il natio, con dolce desio torna il mio pensiero, sì, tra i canti e i bicchieri, stanno brindando i francesi, e qui Verdi usa un cliché musicale, il ritmo marziale. Questo è... viene chiamato tecnicamente proprio il ritmo alla francese. È caratteristico di tutta la tradizione operistica francese e ovviamente della tradizione del Grand Opéra. È un ritmo diffusissimo nella musica non solo francese, ma in particolare nella musica francese di questo periodo. I francesi vengono raffigurati attraverso il ritmo francese, che come sentite è un ritmo trionfale, marziale evidentemente. Subito dopo questa piccola esplosione del coro dei francesi che dicono brindiamo alla patria lontana, sentiamo il coro dei siciliani che cantano con empio desio al suolo natio, insultano gli iniqui fra canti e vin. Insultano, ci stanno insultando. Quindi a questo si contrappone tutta l'orchestra accompagna i francesi, soltanto clarinetto e fagotto accompagnano in modo minore i siciliani. Beh, sembra una banalità in realtà, ma vi ho parlato di Meyerbeer, che era fino a questo momento, fino alla fine degli anni 40, soprattutto il grande mattatore del Grand Opéra, il padrone indiscusso a livello musicale di questo teatro. Bene, Meyerbeer veniva accusato soprattutto dai critici e dai musicisti tedeschi, c'è un famoso articolo di Robert Schumann su Meyerbeer, e Schumann dice lui usa dei mezzi per fare facile spettacolo. Per esempio un coro grandioso accompagnato dall'intera orchestra a cui segue un pezzetto accompagnato da pochissimi strumenti. Proviamo a sentire l'inizio di questo coro. Non c'è. Ritmo francese. Potrebbe seguire forse una tacca di metronomo in meno, molto veloce così. Capite benissimo che queste pochissime battute già ci hanno presentato lo sfondo della vicenda, il contrasto fra i francesi e i siciliani. Questa in realtà è una novità. Le opere italiane dell'Ottocento cominciano con i cori a partire dalla fine degli anni 10. Quando Verdi scrive Il Trovatore, qualche anno prima dei Vespri siciliani, scrive una lettera a Salvatore Cammarano e gli dice: non mi faccia il solito coro per cominciare l'opera, perché tutte le opere cominciano con un coro. Cammarano naturalmente ha cominciato tutti gli atti del Trovatore con un coro. Non era un librettista molto innovativo Cammarano. Sta di fatto che era normale, era routine cominciare con un coro, ma non con un coro in cui due diverse voci cantavano contemporaneamente. E questa è una delle caratteristiche del teatro francese che Verdi coglie e che comincia a sviluppare. Nelle sue opere precedenti c'erano esempi di, per esempio, interazione fra fuoriscena e in scena. Pensate al Miserere del Trovatore, pensate a Alfredo che canta da fuori mentre Violetta sta cantando la sua aria. Ci sono diversi esempi, ma Verdi comincia a usare questa possibilità di un dualismo scenico e spaziale e comincia a introdurlo in maniera veramente spettacolare nelle sue opere, a partire dai Vespri. Cioè, ci sono due momenti dell'opera in cui questo succede in maniera proprio assolutamente spettacolare, eclatante: sono il finale del secondo e il finale del quarto atto. Non ve li faccio sentire tutte e due. Il finale del quarto atto ci sono addirittura vari piani sonori sovrapposti, ma forse il finale del secondo atto è anche più interessante. Il finale del secondo atto, il secondo atto comincia con la tarantella, quindi con la festa popolare, poi arrivano i soldati francesi che si sentono padroni del mondo, ce l'hanno già annunciato all'inizio dell'opera, e decidono che gli piacciono queste ragazze siciliane e che se le vogliono portare via. E rapiscono gran parte delle ragazze che sono a questa festa. Nessuno reagisce e il coro comincia a commentare, come vi facevo sentire in precedenza. Scusate, devo trovare la pagina, che è una partitura gigantesca. Eccolo qui. E i siciliani cominciano: il rossor mi coprì, il terror ho nel sen, zitto ancor, lontaria, divorar mi conviene. Cioè, mi devo stare zitto, è successa questa cosa. Naturalmente, come vi facevo sentire, tutti questi piccoli incisi vengono cantati. Sul ritmo della morte. A questo coro sommesso e rabbioso dei siciliani, appunto, che sono stati umiliati dai soldati francesi, si sovrappongono le voci soliste, la voce di Hélène, che i due hanno inscenato una piccola messa in scena. Procida, il grande cospiratore, si è finto amico dei francesi e gli ha detto: ma perché non prendete queste donne? Proprio per aizzare il popolo, e ha fatto in modo che però Hélène fosse risparmiata, fosse lasciata. Hélène comincia a dire: è solo merito lui, è per lui che non ho avuto oltraggio. E Procida quindi comincia a cantare e dice, li sprona, no? Dice: vedi la sposa, ne uccidi il rapitor, frenarsi ponno, e timidi serbar l'oltraggio in cor. Quindi fomenta il popolo siciliano. Il popolo comincia a commentare: sì, è tempo allora di reagire. E in questo momento c'è un colpo di teatro meraviglioso, perché da fuori si sente passare una barca di cavalieri e dame francesi che vanno alla festa nel palazzo e che cantano una barcarola.
Mm.
Quindi due atmosfere completamente contrastanti fra loro, giustapposte, una volta di più questa logica giustappositiva. Qual è l'idea di Verdi? E questo è un altro cliché del grande opera. Chi di voi conosce la musica di Berlioz è abituato a pensare che Berlioz ci presenta prima la Ronde du Sabbat, poi il Dies Irae nella Sinfonia Fantastica, e poi a un certo punto le mette insieme. È quello che fa Verdi in questo pezzo incredibile che vi faccio sentire. Eccolo qui. Cominciamo proprio dal popolo siciliano umiliato che dice: il rossor mi coprì. Sentite il ritmo della morte. Scena a contrasto. Procida dice: ma dove vanno questi in questa bella barca?
Portati in sindi così ritta prora, ove si recano
alla reggia a festa. E allora la vendetta ci porti sulle loro orme.
Sotto l'arma fedele io mi terrò, qual fulgor ratto piomberò sul tiranno tra le festose turbe, e poco il mio furor.
Insieme. Sentite?
Thank you.
grande teatro, naturalmente, vi rendete conto perfettamente, e vedete anche in che modo la tecnica di Verdi sfrutta un principio che esiste nel teatro d'opera a partire dal 600. L'idea del fuoriscena, pensate, nell'Orfeo di Monteverdi, 1607, c'è la scena in cui Orfeo si lamenta e c'è Eco, la ninfa, che gli risponde da fuori. Quindi l'idea dell'inserimento di una dimensione spaziale nel teatro musicale è un'idea antica quanto il teatro musicale, per l'appunto. Solo che questa idea evolve. Nel Trovatore, nel Miserere, abbiamo due personaggi solisti accompagnati da strumenti solisti e il coro a cappella. Quindi le forze sono forze limitatissime. Qui invece Verdi applica lo stesso principio alla disponibilità sfarzosa di forze orchestrali e corali del Grande Opera. Vi ripeto, il finale del quarto atto è ancora più spettacolare perché sovrappone tre diversi piani sonori. Qui sono soltanto due. Il principio comunque è chiarissimo. Cioè, il compositore scrive due diversi pezzi per coro che sulla carta potrebbero benissimo essere eseguiti indipendentemente uno dall'altro. Infatti vengono annunciati prima l'uno e poi l'altro, ma sono scritti in maniera tale da poter essere sovrapposti. Questo naturalmente crea, dal punto di vista musicale e teatrale, un effetto di cumulazione, un effetto in cui la tensione cresce progressivamente. Sentite anche, tra l'altro, il carattere così spensierato, così leggero della barcarola dei francesi rispetto invece alla persistenza ossessiva del ritmo della morte nei siciliani, nei cospiratori. C'è un altro aspetto importante che curiosamente non viene molto messo in evidenza. Moltissime linee vocali nei Vespri siciliani sono costruite attraverso una graduale linea ascendente, note che salgono una dopo l'altra. Avete sentito in questa scena il primo ingresso di Elena e Procida, il coro che si lamenta, Elena dice fu onore al suo coraggio, i vili ognun sprezzò, e il coro che dice è vero, è vero, è vero, tu alma timorosa e colma di terror, vedi rapir la sposa, ne uccidi il rapitor, frenarsi ponno e timidi serbar l'oltraggio in cor, mentre col ratto insultano lor donne i vincitor. Questa è tutta la, in francese naturalmente le frasi hanno una sfumatura differente, ma la versione italiana, che è di Arnaldo Fusinato, segue perfettamente la ritmica originaria. Guardate, queste sono Elena e Procida, Hélène e Procida, che cantano alternatamente. Lei, lui, lei, lui. Piccola parentesi. Praticamente la linea ha realizzato un'intera ottava ascendente, e questa ottava è simbolicamente il montare della rabbia, della volontà di ribellione nel coro. È chiaro il simbolo, credo, no? Immediatamente dopo arriva la barcarola, arriva il coro dei festanti sulla barca. Procida comincia a chiedere, ma portati in sen di così ricca prora, ove si recan? E lei dice, alla reggia a festa. E lui dice, ci adduca la vendetta sull'ormelor. E come? Sotto larva fedele ignoto io mi terrò. Qual folgor ratto piomberò sul tiranno tra le festose turbe che voto al mio furor. Sotto larva fedele ignoto io mi terrò, qual folgor ratto piomberò sul tiranno tra le festose turbe che voto al mio furor. Una volta di più, un'intera ottava ascendente cromatica. Ora, quasi tutta l'opera è percorsa da queste linee ascendenti. In alcuni casi sono linee ascendenti più morbide, ma normalmente, soprattutto quando canta Procida, che è il sobillatore, è quello che, intanto che provocherà la tragedia alla fine dell'opera, e soprattutto è quello che deve, che trama per caricare di odio, per far montare letteralmente la volontà di ribellione nell'animo dei siciliani, Procida canta sempre in questo modo. Il suo primo ingresso nell'opera è, probabilmente l'opera più, l'aria più famosa di quest'opera, O Palermo Terra Dorata, molti di voi la conoscono, se riesco a trovarla, eccola qui. Se volete possiamo anche sentirla naturalmente. Però è interessante quello che succede dopo quest'aria, è un'aria costruita in cantabile cabaletta, tradizionalissima, assolutamente tradizionale. Potrebbe essere un'aria della Luisa Miller, potrebbe essere un'aria del Macbeth, del Rigoletto, tranquillamente. Finisce di cantare la cabaletta e poi arrivano Henri e Hélène, Arrigo e Elena, e lui li istruisce su come far scoppiare la rivolta. Eccola qui, sentite. Questo è il recitativo, però volevo il recitativo prima. Vediamo se riesco a trovarlo, perché questo è il duetto. Eccolo qui. Procida che li sta istruendo. Ebbene, dovremo suo malgrado tentare un colpo audace estremo. E sorga il giorno al fine, che di novelli oltraggi lo colmi il fero franco, ondei si desti, e s'armi la sua mano. Sta parlando del popolo siciliano, naturalmente, no? Aspettiamo, deve giungere il giorno che non ne potranno più di tutti questi oltraggi, si armeranno e si ribelleranno. Sale molto più di un'ottava. Esattamente dall'inizio dell'opera noi sappiamo già qual è il ruolo di questo personaggio. Questo era Giovanni da Procida, era un medico sul quale ci sono storie romanzatissime, naturalmente stiamo parlando del Medioevo, e comunque era un personaggio famosissimo nella storia europea proprio perché la leggenda voleva che fosse stato lui a dare il via ai Vespri siciliani. La sua aria, sentite in che modo lui canta questa cabaletta. Sentite tutte queste linee ascendenti continuamente? Questa è la cabaletta, ritmo francese, una volta di più ritmo francese puntato, ma l'idea di Verdi evidentemente è di, attraverso questo artificio, attraverso la ricorrenza di queste linee che raggiungono punti culminati, raggiungono dei picchi melodici, è di farci immediatamente cogliere qual è il ruolo e il carattere di questo personaggio. Continuamente, l'avete visto lì molto nettamente, il coro dei siciliani che dicono il rossor, e questi mi hanno umiliato, però non tremo, non ho niente da fare, e lui comincia, fa salire la linea melodica finché questi cominciano a dire ma sì, armiamoci, nel frattempo arrivano i francesi e lui per la seconda volta ci fa sentire queste linee ascendenti. Questa è un'idea totalmente originale nel teatro di Verdi. Finora nessun personaggio era stato caratterizzato in questo modo attraverso l'intera opera. C'erano personaggi come Rigoletto, come Violetta, che si erano trasformati, che erano evoluti nel corso dell'opera, Procida non evolve affatto, è lo stesso dall'inizio alla fine e soprattutto il suo stile vocale è costantemente lo stesso. Se volete, magari per finire questo incontro, possiamo sentire questo famoso O tu Palermo, che è l'aria più tradizionale dell'opera, forse proprio per questo è anche la più famosa. Non sappiamo neanche se Verdi abbia tentato di scrivere un pezzo più innovativo, ma questa è veramente un'aria d'esordio, addirittura una tipologia settecentesca, proprio l'aria d'esordio, il personaggio che per la prima volta si presenta in scena e canta un'aria. Pensate a Rodolfo nella Sonnambula, ci sono un'infinità di esempi di questo ruolo dell'aria. Il personaggio arriva in scena e canta l'aria presentandosi. Se sentite lo stile... Questo è lo stile melodico di Bellini, molto chiaramente, queste linee che si aprono, che poi dopo riscendono morbidamente e si aprono nuovamente. Quindi per presentare questo personaggio che nel corso dell'opera canta in modo tanto innovativo, attraverso queste scale cromatiche così tese, Verdi sceglie un gesto incredibilmente tradizionale. Vediamo se riusciamo proprio a trovare l'aria, perché c'è anche tutta l'introduzione orchestrale, che non è male. Eccola qui. Un'anticipazione un po' malinconica della barcarola dei francesi alla fine dell'atto, sentite? È varia l'orchestrazione nell'uso dei legni e degli archi, per esempio. Sbarca, scende. O patria, o cara patria, al fin ti veggo. Notate che il primo atto era cominciato con l'inno alla patria dei francesi, il secondo atto comincia con lui che torna nella sua patria. Un recitativo tradizionalissimo.
Reco il mio voto a te.
tradizionalissima, ma sentite la strumentazione. Sono fiati. Solo archi. Si uniscono due corni che tengono queste note. Tempo di mezzo, cioè l'arrivo degli altri congiurati e poi la cabaletta.
Ai nostri fini nunzio tu sei mia venuta ed esperarti nel porri tocco.
Va in traccia di Arrigo e lui previene, cioè avverti Arrigo, Henri, e porta anche la contessa Elena. Il tema della morte. Tototon.
Nell'ombra del silenzio maturia, non dita, non teme, non l'aspetta di crudel.
Tototon.
Nell'ombra del silenzio maturia, non dita, non teme, non l'aspetta di crudel.
Cabaletta.
Santo amor che nei capelli alle folle dei fratelli giunta te di tanto loro la canzona di Gesù.
Cabaletta, come sempre, divisa in due parti. Naturalmente il coro rientra e poi ci sarà la seconda strofa che a volte viene tagliata, ma non credo che sarà sicuramente tagliata domani. Ora, come vedete, è un aspetto singolare, no? Il pezzo più tradizionale dell'opera è il pezzo più famoso. Evidentemente questo dipende dall'accoglienza che all'opera ha dato il pubblico italiano. Quest'opera viene rappresentata in Italia poco dopo essere stata rappresentata a Parigi, ma naturalmente un argomento di questo tipo, la ribellione del popolo siciliano nei confronti dei francesi, nel clima degli anni 50 era assolutamente soggetto a censura e quindi, come forse sapete, la prima versione italiana di quest'opera cambia completamente ambientazione, si sposta in Portogallo e si chiama Giovanna da Guzman. E poi Verdi realizzerà con Fusunato la versione italiana dei Vespri siciliani, quando ormai evidentemente non c'erano più problemi. La censura negli anni 50 è la più severa che ci sia stata nella storia del teatro italiano. Volevo, per concludere, farvi sentire altri due momenti di quest'opera, altri due momenti all'inizio del quarto atto, che ci mostrano un altro aspetto interessante dell'evoluzione dell'arte di Verdi. Perché fino a questo momento, ancora inclusa la trilogia popolare, inclusa la Traviata, incluso il Trovatore, è difficile trovare delle influenze nella musica di Verdi della grande musica mitteleuropea. È molto difficile. A partire da questo momento, invece, è evidentissimo il fatto che Verdi sta facendo i conti con Beethoven, molto chiaramente, nella strumentazione e nello stile. Ed è evidentissimo il fatto che Verdi sta facendo i conti anche con la musica vocale mitteleuropea, in particolare la musica di Schubert. Fino a questo momento, ripeto, non c'erano tracce di questa influenza. C'erano tracce di influenza mitteleuropea molto netta in alcune opere di Rossini. L'Inda di Chamonix viene scritta per Vienna, e in effetti l'orchestrazione, lo stile melodico, armonico di quell'opera, soprattutto della grande sinfonia che spesso non viene eseguita, è un omaggio a Schubert, proprio evidente, molto chiaro. In Verdi fino a questo momento non si era visto nulla di simile, ma provate a sentire il piccolo assolo di Hélène al centro del duetto con Arrigo del quarto atto. C'è un istante in cui appunto lei capisce qual è la situazione, questo poveretto è stato costretto a agire in questo modo perché ha scoperto che il tiranno è suo padre. Lei quindi si commuove e canta Arrigo, parli a un core già pronto a perdonare. Beh, sentite questo accompagnamento. Ci sono degli appassionati di musica vocale di Schubert, di Lieder. Ecco. Una citazione letteralmente, non vi ho fatto sentire la melodia. Non è uno stile verdiano, basato sulla ripetizione, su questo accompagnamento scandito, rilassato. È evidentemente una citazione da Schubert, ma forse ancora più significativo è quello che succede nella introduzione dell'atto. La scena che prevede, che precede l'ingresso di Arrigo, che esce, arriva fuori dalla prigione, vuole parlare con Elena, e naturalmente è dubbioso, si preoccupa, cioè, che cosa vorrà? Non vorrà vedermi, mi odia. Cioè, l'hanno accusato di essere un traditore alla fine del terzo atto, e lui canterà l'inizio della sua aria. La reminiscenza del Rigoletto, ma sentite come comincia questa scena, cioè il modo in cui Verdi mette a confronto fra loro stili completamente diversi. Qui forse la sensazione potrebbe ancora essere considerata un po' una sintesi non riuscita, potrebbe sembrare una giusta posizione di stili diversi. Già basta sentire l'inizio della scena nell'antro di Ulrica nel Ballo in Maschera per capire che l'influenza beethoveniana che Verdi stava assorbendo ben presto porterà dei risultati straordinari. Vedete anche il modo in cui viene usata l'orchestra in questa scena. all'inizio del quarto atto. Eccolo qui. Beethoveniano, improvvisamente buio e luce, questa è sicuramente la più bella introduzione orchestrale a una scena che Verdi abbia scritto fino a questo momento. Avete sentito molto chiaramente l'uso di una specifica armonia insistita. La settima diminuita, famoso accordo drammatico su cui Beethoven comincia molte composizioni. Questa è la sonata opera 111, l'ultima sonata, ma guardate anche il modo in cui Verdi presenta il materiale, questo tema aggressivo nei bassi, ce lo fa sentire in una specifica tonalità, il Si minore, che è una delle tonalità più buie dell'Ottocento. Poi lo stesso tema, ma idea di uno scalino, di un piccolissimo scalino che serve a presentare due diversi annunci, due diverse esposizioni di un tema molto icastico, è uno dei gesti beethoveniani più potenti. Questo è l'inizio di un'altra sonata altrettanto famosa, la Passionata, opera 57. Sentite benissimo come il gesto drammatico beethoveniano, presentare un tema nudo in ottave, è un chiaro, evidente gesto beethoveniano ed è la prima volta che nella musica di Verdi vediamo così netto l'influenza di questo compositore. Alla Villa di Sant'Agata ci sono ancora due edizioni complete delle sonate di Beethoven. Nei Vespri l'influenza della musica di Beethoven, che Verdi ammirava moltissimo, si nota sporadicamente in certi istanti. A partire dal Ballo in maschera invece ci sono delle intere scene che sono costruite secondo tecniche evidentemente beethoveniane. L'antro di Ulrica e soprattutto il grande duetto fra Riccardo e Amelia nel secondo atto. Nella Ida poi l'influenza beethovenana diventerà ancora più manifesta, ancora più evidente, ma questa evidentemente è un'altra storia e ne parleremo una prossima volta. Grazie.